Ogni domenica alle 4 dell'Avvento abbiamo dato ai nostri ragazzi una piccola statua, abbinata proprio al percorso, abbinando anche quella grande espressione non temere a tutte le realtà che man mano abbiamo trovato. Non temere i cambiamenti, non temere i segni, non temere la parola, i cambiamenti, la promessa, per arrivare appunto alla novità di questa notte e di questo giorno santo. E a ogni gradino abbiamo dato il pastore, l'angelo, la statua di Giuseppe, la statua di Maria, la culla col bambino. Ora, se noi pensiamo ai personaggi che la tradizione colloca nel presepe, ne mancano alcuni. E sono quelli che hanno a che fare con la realtà proprio terrena, molto terrestre. Sono l'asino e il bue. È vero, anche questo col percorso fatto in avvento in arte con i ragazzi, dicevamo, ma nei Vangeli non c'è scritto da nessuna parte che nel momento della nascita c'erano il bue e l'asino. È la tradizione che, peraltro, interpretando in modo anche significativo e bello la Sacra Scrittura, in modo particolare un passaggio del profeta Isaia, ha cominciato a collocare a pieno diritto anche questi due animali, da per esempio l'asino e il bue. Isaia ad un certo punto scrive: il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. Quindi bue e asino, vedete che compaiono già nella predicazione profetica di Isaia. Ma poi aggiunge: il mio popolo non mi conosce, Israele non comprende. E allora da Sant'Agostino in poi si è cominciato a dire: collochiamo questi due, il bue e l'asino, nel presepio, a fare memoria che c'è un grande dramma per l'uomo di tutti i tempi: essere creato a immagine e somiglianza di Dio, ma dimenticarselo. Il bue conosce il suo proprietario, l'asino la greppia del suo padrone. Ma ecco, con questo ma si è deciso di mettere il bue e l'asino. E quindi diventa sicuramente un aspetto spirituale, addirittura teologico, preziosissimo. E poi, certo, la tradizione, come sempre, ci ricama e ha pensato che per il censimento, per il Vangelo di questa notte, per il censimento che anche Maria e Giuseppe devono vivere partendo da Nazareth, andando verso Betlemme, perché così si faceva il censimento allora, all'epoca, cioè andando laddove il pater familias era nato. E quindi Giuseppe era della dinastia del re Davide, anche se un ramo ormai secco, appunto, perduto. E tuttavia deve andare lì. E ci si è detti: ma una donna ormai al 9° mese, come può sopportare i chilometri di un viaggio? Avranno utilizzato sicuramente un asino. E allora questo asino è arrivato addirittura nella grotta, nella casa grotta appunto della nascita, della natività. Non dimentichiamo poi il fatto che poco dopo a Giuseppe, in sogno, un angelo dice: Giuseppe, non temere di prendere con te Maria e il bambino. Vai in Egitto, perché Erode cerca di uccidere il bambino. E quindi non l'atteggiamento dei pastori, degli angeli, che pieni di stupore, di meraviglia, glorificando Dio, danno forza al mistero della nascita, ma qualcuno che già all'inizio cerca di uccidere, cioè far valere la violenza e la sopraffazione. E allora anche qui si è detto: come saranno andati in Egitto, andate e ritorno? Sicuramente Maria, che aveva nel suo braccio piccolo, da poco nato, sicuramente avranno utilizzato l'asino. Quindi l'asino e il bue nel presepe arrivano dalla tradizione, anche se vi ho detto c'è uno spunto sicuramente biblico. Abbiamo però un asino attestato nei Vangeli, ed è quello dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, vi ricordate? Gesù cresciuto, annuncia il regno, comincia a destabilizzare l'ordine costituito, qualcuno comincia a volerlo farlo fuori fino a quando ce la faranno. Ma quella settimana di inizio del compimento, quella che noi poi chiamiamo la settimana santa, si introduce esattamente con Gesù che dice ai discepoli: andate in città e troverete un puledro, figlio d'asina, legato, su cui mai nessuno è salito. Scioglietelo e portatelo. E sappiamo che proprio su quell'asino Gesù farà il suo ingresso in Gerusalemme, attenti, non su un cavallo. Perché? Perché il cavallo era l'animale della guerra, del tempo della guerra. Questa notte, quando ci siamo introdotti alla veglia, entrando idealmente con le immagini proiettate nella cappella del castello di Valori, Costa Azzurra, contemplando a lume di candela la guerra e la pace dipinte da Picasso, noi abbiamo visto che la guerra è esattamente dipinta così, con dei cavalli scheletrici che trascinano un carro da guerra, con un uomo armato che sta infilzando un libro, cioè la conoscenza, la cultura. La guerra non ha a che fare con queste cose, anzi se ne sbarazza. Ma per arrivare poi in fondo alla cappella e ritrovare quelle quattro figure che pure abbiamo messo lì, riprodotte. Quattro figure in quattro, le quattro razze dell'umanità che anelano, che attendono pace, ma che anche accolgono pace, perché sotto quel tondo col Gesù Salvatore c'è la paloma, la colomba dipinta da Picasso. Nel momento della gloria noi abbiamo messo sulla colomba la pace da sempre, il tondo con Gesù bambino, un Gesù bambino però che sa già tra i suoi, nei suoi occhi il destino che lo attende. Ha in mano infatti una croce che arriva sul mondo adagiato sulle nuvole. Gesù nasce per portare salvezza, la croce, a tutto il mondo, a tutta l'umanità. Sapete tra l'altro che è un tondo che era ridotto malissimo, incastonato in una delle volte della chiesetta di Carosso. E allora, proprio per condividerlo nei giorni del Natale, l'abbiamo collocato. Ma appunto il cavallo l'animale del tempo di guerra. L'asino invece era la cavalcatura del tempo della pace. Gesù entra come mite re di pace, non con arroganza, non con violenza, non con sopraffazione, ma come umile re di pace. Tra l'asino degli inizi, il presente, e l'asino del compimento, la Pasqua, l'ingresso in Gerusalemme, il Vangelo di Luca, che è quello che ci accompagna in questo anno liturgico, ma anche nei giorni del Natale, colloca e testimonia un altro asino nel centro del Vangelo. Sapete, è l'asino di chi? È l'asino del buon samaritano. E quell'asino è sempre, o dovrebbe sempre essere, in movimento. Perché quella è la cifra della incarnazione di Dio in Gesù di Nazareth. E quindi è proprio facendo parlare, potremmo dire, questo asino che quest'anno guardiamo al Natale. L'asino degli inizi ad un certo punto sarà stato riportato a casa, punto e basta. L'asino dell'ingresso a Gerusalemme ad un certo punto sarà stato riportato dal suo proprietario, magari di nuovo legato. Ma l'asino del buon samaritano deve continuamente essere in movimento. E sappiamo che quei gesti che caratterizzano il samaritano, che da quel momento in poi diventa il buon samaritano, sono gesti che addirittura hanno il sapore dei sacramenti. I sacramenti, proprio quelli che noi celebriamo, sono gesti e parole che realizzano ciò che dicono, ti comunicano la grazia, te la danno, parlano di liberazione, di misericordia, te la danno, te la affidano. Sono gesti forti che realizzano ciò che dicono. Ecco, ma anche i gesti del samaritano sono questi gesti che hanno il sapore di sacramento. E addirittura questo samaritano che era in viaggio, quindi che aveva già gli affari suoi da sbrigare, ha occhi per vedere, si accorge. Ma a differenza degli altri, non tira dritto, ma si ferma. Accorgersi, fermarsi. E poi cosa fa? Scende dal suo asino. Scende dal suo asino. Cioè si mette a livello dell'altro. Cosa vuol dire amare in verità? Metterti con l'altro nella condivisione, nel cammino fatto insieme. Non solo continua questa sorta di liturgia con il samaritano che lava le ferite, che le disinfetta, dice il testo, mettendoci vino e olio, cioè disinfettante e poi l'olio per lenire, per accarezzare appunto. Quanto bisogno abbiamo di essere disinfettati dai cerni della sopraffazione della violenza. Tutti, ma proprio tutti, i nostri cuori ne hanno assolutamente bisogno. E poi, di questo, lenire le ferite, le fatiche, le cadute. Non solo, poi questo samaritano fascia, avvolge. Nel Vangelo della notte lo abbiamo sentito, e anche oggi questo bambino, ed era il segno dato ai pastori, avvolto in fasce, deposto là dove mangiano gli animali, nella mangiatoia, per esempio, un mangiatoio. È esattamente questo il senso. Ma poi cosa fa? Carica sul suo asino, da dove prima c'era lui, carica il malcapitato e lo conduce alla locanda, cioè a una struttura. Potremmo dire anche a quelle strutture che il vivere civile deve garantire per chi cade, per chi ha bisogno. E insomma, quel racconto è riassunto con una frase bellissima: si prese cura di lui. Cos'è il Natale se non la cura di Dio per l'umanità? Ma attenti, non può fermarsi lì, non può fermarsi lì. Deve diventare poi cura per l'altro, partendo innanzitutto dal fatto che forse noi non abbiamo ancora ringraziato abbastanza per tutte le persone che fino a questo momento nella nostra vita, ognuno sta vivendo la sua stagione, per tutte le persone che ci hanno portato su di sé. Se siamo a messa oggi, in un modo o nell'altro, è perché qualcuno ci ha portato. Sarà stata la mamma agli inizi della nostra vita, la nonna, quella zia, quel prete, quella cosa, ma qualcuno ci ha portato. Se ci facciamo gli auguri l'un l'altro, se vorremmo davvero pace per questa terra martoriata, per questi cuori che sempre fanno fatica ad andare avanti, è perché qualcuno ci ha portato a dire: pensa come sarebbe bello se si potesse vivere sereni, se si potesse vivere senza dramma. Pensa che bello se la terra fosse vista davvero come quel giardino che Dio ci ha affidato. Pensa se gli uomini potessero camminare insieme. Pensa se è il sogno di Dio, è la cura di Dio. Ma appunto questa cura diventa cura per l'altro. Noi facciamo fatica certo a trovare e a dare forma e figura anche al modo di prenderci cura gli uni degli altri. Perché? Perché questo prenderci cura ha dentro in sé anche tante contraddizioni, tante fatiche, tante ostilità, tante resistenze. E uno pensa di fare il contrario dell'altro, ma tutti vorrebbero il bene di quella situazione. Sono le nostre contraddizioni, ma sono dentro appunto il vivere e il costruire una città più umana. Ma appunto questo asino del buon samaritano deve essere continuamente in movimento. Non leghiamolo nella stalla, non releghiamolo alla statua del, per esempio, teniamolo in movimento, cioè teniamo mosso il cuore, sapendo appunto che il vero volto della pace di quella paloma è il volto di Gesù di Nazaret, che si è preso cura di ciascuno di noi, anche delle persone sbagliate, anche di noi, attenti bene, quando ci sentiamo sbagliati. Perché a volte noi facilmente puntiamo il dito, ma dovremmo rivolgerlo continuamente verso di noi. Anch'io, Signore, a volte sono sbagliato, ma tu non mi rimonti, non mi lasci. Tu, come buon samaritano dell'umanità, perché l'abbiamo capita, il buon samaritano con quel bell'asino è proprio Gesù di Nazaret. Tu continuamente mi riprendi, tu continuamente mi porti su di sé, tu continuamente mi porti a quella locanda, alla comunità, alla chiesa, in cui certo convivono contraddizioni anche lì, perché è fatta di noi, non è fatta di angeli, ma è fatta di noi, carne ed ossa, ma ci conduce a una locanda nella quale prenderci cura gli uni degli altri. E alla fine quel brano conclude: va e anche tu fa lo stesso. Cioè diventa tu il samaritano buono di questa umanità. Porta su di sé, su di te, e lasciati portare. Natale quindi come la cura